Oggi riprendiamo il tempo ordinario dopo la lunghissima parentesi che ci ha portati attraverso la Quaresima e il tempo pasquale alla celebrazione della Pentecoste e poi della Trinità e del Corpus Domini. Riprendiamo cioè oggi la lettura del Vangelo di Luca che ci accompagna quest'anno con una pagina, devo dire, un po' inquietante, una pagina che fa un po' fatica a inserirsi nel clima pasquale che abbiamo appena celebrato, o forse no. Perché i protagonisti di oggi sono due vedove, quella della prima lettura e poi quella del Vangelo di Luca, di Naim. Due vedove che vivono la stessa esperienza, si può dire che forse Luca un po' ha preso come punto di riferimento il racconto della vedova che accoglie in casa propria Elia, il profeta, a Zarepta di Sidone. E il tema della sofferenza dell'innocente, della morte dell'innocente, cosa c'è di più assurdo, di più negativo della morte dell'innocente? Come ho avuto modo di scrivere da altre parti e a volte mi trovo a confrontarmi con questo dramma, possiamo capire e concepire, accogliere abbastanza tutto, ma la morte del bambino no. La morte del bambino ci è insopportabile. Intendiamoci, se Dio fosse una carogna allora tutto tornerebbe, ma visto che noi ci ostiniamo a credere con Gesù che Dio è un padre buono che veglia sui suoi figli, la morte dell'innocente è giustamente, come dicono molti, tra i molti lo scrittore e filosofo Camus, l'unica seria obiezione all'esistenza di un Dio buono. Cerchiamo allora di trovare delle tracce in punta di piedi, cercando di cogliere la prospettiva profonda della parola di Dio su questo tema che non può essere risolto con due battute. Già prima di Gesù e ancora oggi anche chi non crede cerca di dare una risposta. La risposta alla morte del giusto, soprattutto dell'innocente giovane, era dire: beh, la vita fa talmente schifo che è meglio che se ne sia andato, ma questo non consola nessuno, questo non ci riempie di speranza. Allora abbiamo due pagine che ci aiutano a districarci, che ci aiutano un po' a entrare in questo tema così spinoso con una prospettiva di speranza, una prospettiva completamente diversa rispetto a quella a cui siamo abituati. È ovvio che chi di noi ha subito un lutto, o un lutto improvviso, un lutto di una persona amata, soprattutto se giovane, drammaticamente di un bambino, affronta questo tema davvero con un peso nel cuore, e chiedo scusa se parlandone si forza un po' questa cosa, forse sarebbe meglio tacere, ma dobbiamo pure affrontare questo tema. Sapete, la vedova di Zarepta ha accolto il profeta Elia, è stata l'unica, è una donna povera, non c'era l'assistenza sociale, non c'era la pensione del marito e molto spesso la condizione della vedova era destinata alla prostituzione addirittura o all'elemosina. Questa donna accoglie il profeta e condivide con lui quel nulla che ha. E succede il primo miracolo, l'orcio dell'olio non viene meno e neanche la farina di casa, quindi continua. Però dopo pochi giorni che Elia è lì, il suo figlio muore. E la strana reazione della donna ci fa capire una cosa: la donna pensa che la morte del figlio sia una punizione di Dio, perché si lascia intuire, si lascia capire che lei nel passato, in gioventù, ha avuto una vita disordinata, ha fatto qualcosa che non andava, perciò ora Dio la punisce. È drammatico. Perché la punisce? Perché è arrivato questo profeta che è santo e quindi Dio vede la differenza fra la santità di Elia e la miseria di questa donna. Pensate che idea di Dio terribile a questa donna, talmente terribile che Elia obietta, prende con sé il fanciullo, lo porta su e gli restituisce vita e la ridona la vita. Diverso è però il miracolo di Gesù. Gesù non deve fare moltissimo per aiutare questo ragazzo, per restituirlo a vita. Interessante, questo episodio avviene a Naim. Naim in ebraico significa la deliziosa. È davvero nella nostra vita deliziosa il tema della morte dell'innocente è qualcosa che ci distrugge. Ed è interessante, Gesù sta entrando in Naim con una folla di discepoli, mentre il corteo funebre sta uscendo da Naim. Come dire, la morte ci porta fuori dalla percezione di una vita deliziosa, di una vita positiva. La morte è davvero lo shock che a volte ci mette davanti all'inlottabilità della vita. Ma Gesù è venuto per dare vita. E anche ciò che fa, il ridare vita a questo giovane, il risuscitarlo, è qualcosa che ci permette di spalancare una prospettiva nuova. Allora dobbiamo capirci bene, io so che è un po' delicato ciò che dico, però è ciò che c'è scritto. Gesù restituisce vita a questo giovane, ma non nel senso che lo rianima. Questa vedova in fondo è un po' l'immagine dell'umanità, della nostra umanità, che deve fare i conti con la morte. Pensate un po', se noi volessimo far tornare in vita le persone che abbiamo amato e che abbiamo conosciuto, certo è una cosa bella, ma sarebbero comunque destinate nuovamente a morire. Luca invece usa un verbo, questo resuscitare, che non è un rianimare, usando tra l'altro un verbo particolare per descrivere l'atteggiamento di Gesù. Un verbo che Luca riserva soltanto, pensate un po', a Dio e a Gesù. La commozione, la compassione, un atteggiamento così profondo che è riservato soltanto a Dio. Come dire, il nostro non è un Dio sommo ragioniere che dall'altro vede, valuta, dice, ah beh sì, la morte è inevitabile. Ma il nostro è un Dio che dall'alto vede e interviene, la compassione di Dio. Ed è interessante perché anche la prima volta nel Vangelo di Luca in cui Gesù viene chiamato Signore, Kyrios, che non è, vuol dire il Signor Gesù Cristo, ma è un'affermazione di potenza. È Lui che irrompe nelle nostre vite, ma non per rianimarci. Pensiamoci bene. Certo, tutti noi vorremmo vivere a lungo e bene, però pensate alle persone che avete amato e che sono mancate. Magari sono passati degli anni. Se fossero ancora in vita, se fossero tornati in vita, se tutti i morti che abbiamo conosciuti fossero tornati in vita, sarebbe un po' un inganno, perché saremmo tutti comunque nuovamente destinati a morire. La grande, straordinaria, assoluta novità del cristianesimo, la buona notizia invece è un'altra. Quella morte lì non esiste più. Il risorgere del fanciullo è il risorgere dell'umanità. Il risorgere del fanciullo è entrare in una nuova, inattesa, definitiva situazione, che già viviamo su questa terra. Noi siamo già tutti dei risorti, siamo tutti mortali, siamo tutti eterni. Gesù ci permette di renderci conto che questa dimensione ormai è acquisita per tutti. Diventare discepoli vuol dire entrare in questa dimensione che ci porta in una vita nuova, una vita diversa, che non è soltanto la vita biologica, bellissima la vita biologica, per carità, a parte quando uno ha l'allergia come me oggi, però è pur sempre destinata a finire, a incontrare un sacco di guai, a fare i conti con molte contraddizioni. Ecco, non è questa la vita nuova che Gesù ci propone. La risurrezione del fanciullo, del figlio, della vedova di Naim, è la risurrezione del fanciullo che c'è in ciascuno di noi. Quello che ci dice la parola di oggi è che la scommessa della nostra vita non è una rianimazione, non è il protrarre una condizione che, seppur deliziosa, non ha comunque una pienezza. Intendiamoci bene, che sia chiaro, che il Signore dia a voi, ai vostri cari, ai vostri figli, lunga vita e grandi soddisfazioni. Ma qualunque cosa noi viviamo non riuscirà mai a colmare il desiderio e il bene d'infinito che il Signore, che ha compassione, può riservare a ciascuno di noi. Ecco allora che questa storia tragica, da una parte ci dà due informazioni straordinarie. Il Dio in cui crediamo non è il Dio che lascia morire i bambini. Io non lo so il perché. Settimana mi scriveva una persona che ha perso il figlio di 3 anni. E cosa volete rispondere? A me viene da dire, come ho avuto modo di scrivere, nonostante tutto Dio è buono. Non lo so il perché, ma nonostante tutto Dio è buono. E soprattutto la nostra vita non si consuma con la morte, ma si spalanca una prospettiva nuova. Il Dio che ha compassione, il Kyrios, il Signore che entra nella nostra vita, che entra nella nostra realtà è colui che ci resuscita, ci dona vita nuova. Già qui e oggi, io so per certo che molti di voi che hanno incontrato il Signore o che si stanno riavvicinando, che si sono convertiti, anche se la conversione dura tutta la vita, possono dire che la qualità della loro vita è radicalmente cambiata da quando c'è l'orizzonte.